Buonasera, vorrei iniziare la seconda lezione di questa sera, la guida della Tefillà. L'argomento del quale vorrei parlare oggi è quello della Birkat Kohanim. La scorsa volta abbiamo fatto un pochino una carrellata con alcune regole, in particolare riguardo al Kaddish, e questa sera volevo parlare di quest'altro argomento, perché rientra sempre in ciò che i maestri chiamano Derimshe Bikdusha, cioè quelle parti della Tefillà che hanno una santità particolare e per le quali è richiesta la presenza di un minyan. Quando parliamo della Birkat Kohanim dobbiamo considerare che parliamo di una mitzvah della Torah, intanto. Dove è contenuta questa mitzvah? È contenuta nel libro di Bemidbar, nella parasha di Nasò, che è la parasha che leggiamo durante i giorni di Hanukkah. Primo giorno di Hanukkah leggiamo di questa mitzvah della Birkat Kohanim, e nella Torah sono contenuti esattamente i versi che il Kohen recita durante la Berakah. Questa sera poi abbiamo un Kohen, per qualsiasi consulenza mi fa molto piacere che sia qui. Ci sono questi tre versi che il Kohen recita, e da questi tre versi si derivano tre mitzvot per il Kohen. Vale a dire, quando un Kohen rifiuta paradossalmente di dire la Berakah, sta trasgredendo a tre comandamenti differenti della Torah, mentre fa la mitzvah sta mettendo in pratica solamente un precetto. Su chi ricade questa mitzvah della Torah? Sicuramente sui Kohanim, cioè quando Kadosh Baruch Hu dà questa mitzvah al popolo di Israele, principalmente si sta riferendo ad Aaron e i suoi discendenti. Tuttavia c'è una discussione tra i posechim, tra i decisori di Halakha, se le persone che ricevono la Berakah, cioè noi qua anche la Dama, le persone che stanno al tempio e prendono la Berakah, stiano facendo una mitzvah. Alcuni sostengono che sia così effettivamente, e chi riceve la Berakah sta facendo una mitzvah, e altri al contrario sostengono che non sia così. Qual è la logica per dire che una persona che riceve la Berakah dal Kohen stia facendo una mitzvah? Perché le persone che stanno al Beit HaKnesset, al Tempio, e ascoltano il Birkat Kohanim, hanno un ruolo funzionale rispetto a quello che fa il Kohen. Troviamo dei paragoni nella Halakha su questo punto. Ad esempio, esiste un parallelo fra questo argomento e la mitzvah della Tzedakah. Esiste sicuramente un obbligo per le persone di fare Tzedakah, ma esiste la mitzvah per il povero di ricevere la Tzedakah? Non esiste mitzvah per il povero se non quella di aiutare le persone a compiere questa mitzvah. Se non ci fossero poveri non sarebbe possibile mettere in pratica la mitzvah della Tzedakah, della beneficenza. E parimenti non sarebbe possibile concepire la mitzvah di fare figli se non in presenza di una donna. Perché dico questo? Perché formalmente l'obbligo di prolificare è un obbligo puramente maschile. Cioè la Torah, nella parasha di Bereshit, sostiene, o almeno i maestri interpretano così quando leggono la Torah, che la mitzvah di fare figli è una mitzvah che è solamente legata ai maschi. D'altra parte, se consideriamo questa mitzvah, siamo tutti grandi, sappiamo che c'è la necessità della presenza di una donna. Ma la donna che poi mette al mondo il figlio sta facendo una mitzvah, facendo questa cosa? A questa domanda risponde un commentatore del Talmud, il Ran, Rabben Nissim, e sostiene che la donna, mettendo al mondo un figlio, aiuta l'uomo a compiere la mitzvah e di conseguenza ha parte nella mitzvah. Esattamente lo stesso discorso si vuole riproporre per il pubblico che assiste alla Birkat Kohanim. Dicevamo che la Birkat Kohanim è una di quelle cose che richiedono la presenza di un minyan. Sempre il Ran scrive a proposito una cosa estremamente strana, perché quando parla di queste cose per cui serve il Minyan, fa riferimento solamente a tre parti della Tefillah, che sono Kaddish, Kedusha e Barakut, mentre omette nel suo commento al Talmud la Birkat Kohanim. Perché non lo scrive? Cioè, noi sappiamo che di fatto serve la presenza di un Minyan per la Birkat Kohanim. Perché lo omette? Perché la radice della necessità della presenza di un Minyan per la Birkat Kohanim è un'altra. Qual è questa fonte? Deriva dal verso della Torah dal quale impariamo la Birkat Kohanim. All'inizio del brano c'è scritto Ko Tavarehu et Bnei Israel, così benedirete i figli di Israele, parlando con i Kohanim. La scorsa volta abbiamo detto che il verso da cui si impara l'esistenza di queste parti della Tefillah per cui serve il Minyan è un verso che dice Vikitashib Dov Bnei Israel. Allora il Baruch dice che si santifica in mezzo al popolo di Israele. Esisterebbe quindi una Gezerah Shavah, cioè un legame fra due versi, cioè fra questo verso nel quale si parla di Bene Israel e l'altro verso nel quale si parla di Bene Israel. Ora voi mi direte, ne adorà, sta parola Bene Israel ci sta tantissime volte. Per cui dobbiamo arrivare a dire che in realtà non c'è una fonte precisa della Torah, della necessità della presenza di un Minyan. Questi versi ai quali stavo facendo riferimento sono considerati dalla tradizione rabbinica solamente una smatta. Cos'è la smatta? È un appoggio testuale che non costituisce il vero insegnamento della Torah su un certo punto, ma un accenno che è contenuto nella Torah e dal quale possiamo trarre un qualche messaggio. Comunque non si tratterebbe del messaggio genuino della Torah su questo punto. L'argomento della Birkat Kohanim nella tradizione rabbinica compare in particolare in un trattato della Mishnah, che è il trattato di Sotah. Quando compare la Birkat Kohanim nella Mishnah, viene posto immediatamente l'accento su una differenza fondamentale. Non tutte quante le berachot che il Kohen dà sono uguali per natura, perché è possibile impartire la Birkat Kohanim, almeno quando c'era, all'interno del Beit HaMikdash, oppure al di fuori. E la Mishnah insiste in modo particolare sulla differenza che c'è tra la Berakah che viene recitata all'interno del Beit HaMikdash e la Berakah che viene recitata fuori. Quali sono queste differenze? La Mishnah distingue fra tre punti. Nel Beit HaMikdash la Berakah che recita il Kohen è una Berakah sola, mentre al di fuori del Beit HaMikdash il Kohen recita tre Berakot. Il testo che il Kohen recita in realtà è sempre lo stesso, sono sempre i versi della Torah contenuti nella Parashah di Naso. Allora, perché si parla di una Berakah e tre Berakot? A questa domanda risponde Rashi commentando la Mishnah del trattato di Sotah. Qual è la differenza? Che quando noi stiamo nel Beit HaKnesset, ascoltiamo la Berakah, Birkat Kohanim, da parte del Kohen, al termine di ogni verso che viene recitato dal Kohen rispondiamo Amen. Mentre nel Beit HaMikdash non avveniva così. Non si rispondeva Amen alla Berakah del Kohen, si rispondeva solamente alla fine, dicendo un verso che dice Baruch Hashem Elohim Elokei Israel Minolam Beadolam, benedetto sia il Signore Dio Israele per sempre. Seconda differenza che c'è tra il Beit HaMikdash e fuori dal Beit HaMikdash riguardo al nome di Kadosh Baruch. Perché? Perché la Berakah che si recitava all'interno del Beit HaMikdash conteneva Shem HaMikdash, cioè il nome esplicito, cioè il nome che noi non possiamo pronunciare, neanche sappiamo più, di Kadosh Baruch Hu. Mentre al di fuori si utilizza un Kinnui, cioè un attributo di Kadosh Baruch Hu, e si chiama Kadosh Baruch Hu Adokai, che non è il nome reale di Kadosh Baruch Hu, non è scritto così sulla Torah, nella Torah ci stanno altre lettere. La terza differenza è legata alla posizione delle braccia del Kohen. Perché? Perché nel Bet HaMikdash il Kohen metteva le mani al di sopra della testa, invece al di fuori del Bet HaMikdash le mani, le braccia del Kohen stanno all'altezza delle spalle. Unica eccezione rispetto a questo punto qual è? È il Kohen Gadol. Perché? Perché il Kohen Gadol non poteva alzare le braccia al di sopra della propria testa. Perché questo? Perché tra i vestiti del Kohen c'era una specie di coroncina che si chiamava Tzitz, e sopra allo Tzitz c'era scritto Kodesh Lashem, cioè santo, sacro per il Signore. Quindi il Kohen non poteva mettere le mani al di sopra del nome divino, e quindi le mani del Kohen Gadol devono stare al di sotto di questo Tzitz. C'è una domanda nei commentatori al Talmud su questo punto, perché noi quando indossiamo, sì. Sì, il terzo punto è legato alla posizione delle braccia del Kohen. All'interno del Bet HaMikdash il Kohen alza le braccia al di sopra della testa, all'infuori del Kohen Gadol, mentre dentro, mentre al di fuori del Bet HaMikdash le braccia del Kohen stanno all'altezza delle spalle. Adesso ci arriviamo a questo qui, la destra più alta della sinistra. Dicevo, c'è una domanda su questo punto, perché noi quando abbiamo i tefillin in testa, se è così, se c'è un problema legato al nome di Dio e dentro i tefillin ci sta il nome di Dio, non potremmo mettere le mani al di sopra dei tefillin. Invece vediamo tutte quante le persone che fanno così. Perché questo? Perché mentre nello Tzitz il nome di Kadosh Baruch Hu era scoperto, nei tefillin è coperto dalla pelle dei tefillin stessi. Per questo motivo non c'è alcun problema nel mettere le mani al di sopra dei tefillin. Quindi nella Mishnah di Todà abbiamo visto vengono portate queste distinzioni tra il Bet HaMikdash e fuori dal Bet HaMikdash. Comunque al giorno d'oggi naturalmente il Birkat Kohanim è una realtà che si riferisce solamente al Bet HaKnesset. E può capitare, alcune volte noi abbiamo Raffaele, il nostro Kohen, che è sempre fedele al Tempio Maggiore, però può capitare che ci siano dei Kohanim di passaggio, tante volte quelli stranieri che vengono al Tempio e dicono che sono Kohen, voglio dare la Birkat Kohanim. Cosa fare in questi casi? Bisogna accettarli? No, noi non conosciamo queste persone, non sappiamo dove vengano. Questo discorso viene affrontato all'interno dello Shulchan Aruch. Nella parte dello Shulchan Aruch che tratta delle regole matrimoniali, perché i Kohanim hanno tanti divieti legati alle unioni matrimoniali, e si dice che si può accettare un Kohen in questo caso, perché non lo conosciamo minimamente. Cioè in fondo il problema è suo, noi non stiamo facendo nulla di male ricevendo la beracata da questo sconosciuto. Lo stesso esempio può valere per mandarlo a sé, per lo stesso motivo. Però d'altra parte abbiamo detto, per lui c'è un problema. Qual è il problema? È che la mitzvah della Torah è riferita esclusivamente ai Kohanim. Dora dice cotte la repù, così benedirete. I maestri leggendo questo verso immediatamente dicono Atem Velotarim, voi Kohanim Velotarim, non persone estranee. Per cui esisterebbe un divieto esplicito nella Torah che una persona che non è Kohen possa impartire la Birkat Kohanim. D'altra parte vediamo quando siamo al Bet HaKnesset che Kazanim, Rabbanim, persone che benedicono i propri familiari, tutti quanti danno la Birkat Kohanim. Come è possibile questa cosa? C'è un divieto quando uno va a un matrimonio e il rabbino dà la Berakah? Su questo punto esistono varie posizioni. C'è una posizione più estremista, dovremmo dire, che dice che effettivamente c'è un divieto dietro questa cosa e bisognerebbe fare attenzione. L'altra opinione, che è quella più accettata, potremmo dire, perché il fatto che si dia la Berakà durante il matrimonio non è una realtà tipicamente romana o italiana, è una cosa abbastanza diffusa nel mondo ebraico. nel quale si dice che il divieto è solamente quando noi impartiamo la Birkat Kohanim connessi a Scappaim, vale a dire alzando le mani nel modo in cui fa il Kohen. Quindi a questo punto, cioè al tenere la posizione delle mani esattamente come fa il Kohen, sicuramente i Kazanim e i Rabbanim dovrebbero fare molta attenzione. Oltre a questo però esistono altri problemi, tra altre questioni che vengono affrontate dalla alcuni sostengono che noi da qui possiamo trarre una prova per una discussione fondamentale nella, una discussione trasversale che riguarda tutte quante le mitzvot. Cioè, se quando una persona sta facendo una mitzvah serve intenzione o meno. Se io faccio una mitzvah involontariamente, ho fatto qualcosa, oppure il gesto che ho fatto non ha alcun valore. Ad esempio, se io alzo il lulav che sta sul tavolo per portarlo al tempio e faccio un gesto, prendo le quattro specie del lulav insieme e le tiro su, ho fatto la mitzvah del lulav. In fondo tutti quanti i momenti che facciamo sono l'istituzione della Bibbia. La mitzvah della Torah è quello di prendere in mano e alzare il lulav. Ho fatto questa mitzvah oppure no, alzandolo dal tavolo. Se serve intenzione per le mitzvot, io non ho fatto niente, perché io volevo semplicemente andare al tempio, non volevo fare la mitzvah del lulav. Se non serve intenzione, ho fatto il padrat, perché io alzando il lulav già ho fatto la mitzvah. Da questo fatto, dal fatto che la gente dà liberamente la Birkat Kohanim, alcuni vorrebbero trarre la prova che serve da banarsi e stare mitzvot. Cioè, in fondo, quando un figlio benedice, quando un padre benedice il figlio, che intenzione c'ha? Non c'è intenzione di fare la mitzvah della Birkat Kohanim, sicuramente. Vuole augurare qualcosa al figlio, vuole benedirlo, quello che volete voi, ma non intende fare la mitzvah della Torah. Allora, per questo motivo, non sta mettendo l'intenzione di fare la mitzvah, e quindi in generale potremmo dire che serve intenzione per fare le mitzvot. Mentre se non serve intenzione per fare le mitzvot, lui facendo la Birkat Kohanim sta facendo una cosa completamente vietata. Altri invece sostengono che la Birkat Kohanim sia legata al punto che nel quale la Birkat Kohanim viene recitata nella tefillah. Cioè, la Birkat Kohanim normalmente viene recitata all'interno della Hazarat Hashem, cioè della benedizione del Chazan della Amidah, tra la 18ª e la 19ª benedizione. Adesso, se noi recitiamo la Birkat Kohanim al di fuori della Amidah, non stiamo sicuramente facendo quella mitzvah, stiamo facendo un'altra cosa. Allora, per questo motivo possiamo farlo liberamente, solamente che c'è un problema non trascurabile. Qual è il problema? Che mentre la Birkat Kohanim è una mitzvah della Torah, la Amidah, secondo moltissimi posekim, secondo moltissimi decisori della Torah, è un'istituzione della Bibbia. Quindi sicuramente ci sarà stato un tempo nel quale la Amidah non c'entrava per niente, nonostante questo i Kohanim facevano la Birkat Kohanim. Non solo questo, sappiamo perfettamente che quando c'è il Beit HaMikdash i Kohanim facevano la Birkat Kohanim all'interno della Avodah, cioè all'interno del servizio sacrificale. E quindi, se la risposta è questa, abbiamo decisamente un problema. Come uscire da questo cortocircuito alachico? Tornando alla discussione se per il mitzvot serve Kavanah, serve intenzione, oppure no, tutti quanti sono d'accordo su un punto. Che è questo? Che anche se per la fare una mitzvah non serve intenzione, se io metto un'intenzione contraria rispetto a quello che sto facendo, cioè vale a dire se ho un'intenzione esplicita di non fare la mitzvah, anche se non serve intenzione, per uscire d'obbligo del mitzvot, io comunque la mitzvah non l'ho fatta. Per cui cosa si dice? Che consciamente o inconsciamente, quello che volete voi, quando una persona non quella dà la Birkat Kohanim a un'altra persona, non ha intenzione di fare quella mitzvah. Molto spesso non lo sa nemmeno, per cui. è possibile che sia così. Allora, per questo motivo è possibile dare, recitare i versi della Birkat Kohanim impartendo la benedizione ad altre persone. Dicevamo, la Birkat Kohanim normalmente noi la colleghiamo al Tempio. È possibile fare la Birkat Kohanim al di fuori dal Tempio? Cioè, se mi organizzo un minyan a casa mia e c'è un Kohen, posso fare Birkat Kohanim? Sicuramente sì. Alcuni hanno sostenuto che, però, che per fare Birkat Kohanim serva la presenza di un Sefer Torah. Ma in generale gli ultimi decisori della Kalia, quelli che vengono dopo lo Shofaruk, non sono d'accordo con questa idea. Cioè, la Birkat Kohanim non è legata alla presenza di un Sefer Torah, mentre questo concetto della presenza del Sefer Torah torna in altre parti della Tefillah. Ad esempio, molti legano la recita del Tachanun, cioè dei brani pendenziali, di stazione all'interno della Tefillah, alla presenza di un Sefer Torah. Per cui alcune parti della Tefillah comunque si potrebbero recitare solamente all'interno del Beit HaKnesset. Nel rito romano c'è una stranezza per quanto riguarda la Birkat Kohanim, che è questa: quando c'è solamente un Kohen al Beit HaKnesset, cioè uno e non due, tre o più, il Hazan chiama il Kohen. Cioè, in generale il Kohen avrebbe chiamato, e l'espressione con la quale chiama il Kohen qual è? Lo chiama Kohanim, al plurale. Lo Shulchan Aruch su questo punto che scrive che se ci stanno due Kohanim al Beit HaKnesset, il Kohen chiama Kohanim effettivamente. Se ci sta un Kohen solo, allora il Kohen non si chiama per niente e comincia da solo, il Kohen recitando la Berakah. Allora, perché noi facciamo Birkat Kohanim chiamando un solo Kohen, dicendo questa frase, questa parola Kohanim? Questa domanda risponde lo Shidur Aleket, che è uno dei principali decisore di Alakà romano, vissuto in epoca medievale, e dice così: se c'è solamente un Kohen, noi lo chiamiamo comunque con questa parola Kohanim, perché non ci stiamo riferendo all'individuo Kohen, ma allo Shevet, cioè alla tribù, al gruppo dei Kohanim. Allora, per questo motivo, anche se c'è solamente un Kohen, possiamo chiamarlo dicendo questa cosa. Una domanda che è abbastanza frequente nella Halakha è se il Kohen è obbligato a dare la Berakah. Cioè, mettiamo che il Kohen un giorno non gli va a dare la Berakah, si sente stanco, non gli va, non dà una passeggiata, è obbligato a rimanere al Beit HaKnesset per dire la Birkat Kohanim. Il problema qual è? È legato al buon nome del Kohen. E non solo questo, è legato alla sua purezza, potremmo dire. È possibile che un Kohen perda la sua chiuma, perde il suo sacerdozio. Dopo vedremo nello specifico di quali casi si sta parlando. Se io vedo un Kohen che esce fuori dal tempio, posso pensare che non è un Kohen, non va bene. Fino a quando c'è questo rischio? Il Kohen, quando ci deve stare a Birkat Kohanim, si deve muovere all'inizio della Berakah di Refè, che sarebbe la terz'ultima Berakah della Midah, perché in questo momento perché deve prepararsi, vedremo che deve fare Netilat Yadayim prima di cominciare. Se si trova al Beit HaKnesset in quel momento, allora deve salire per forza. Se non vuole citare il Birkat Kohanim per qualche motivo, deve uscire prima dal Beit HaKnesset, perché per evitare che le persone possano pensare che è pagum, che non va bene. Ma se fa così il Kohen fa bene? Sicuramente no, perché? Perché esiste un parallelo fra questa mitzvah della Birkat Kohanim e la mitzvah dello Tzitzit. In linea di massima, noi quando abbiamo l'occasione di fare la mitzvah dovremo farla, sicuramente. La mitzvah dello Tzitzit è una mitzvah particolare, perché? Perché quando noi abbiamo un vestito che abbia quattro angoli, allora abbiamo l'obbligo di mettere il tzitzit su questo vestito. Se non abbiamo un vestito con quattro angoli, non abbiamo l'obbligo. Quindi paradossalmente noi potremmo stare tutta quanta la vita senza fare la mitzvah dello tzitzit e non trasgredire nulla. Questo sarebbe il Birkat Kohanim, cioè un Kohen può evitare tutta quanta la vita di fare questa mitzvah, però è bene comunque che la faccia. Quando il Kohen dà la brachà, avete visto, oppure meglio di non, insomma, meglio non vederlo, il Kohen non porta le scarpe. E questo cosa ricorda? Ricorda quanto avveniva nel Bet HaMikdash, dove i Kohanim non indossavano le scarpe, e noi pure facciamo così. Perché? Perché portare le scarpe potrebbe essere fonte di imbarazzo per il Kohen. Ci potrebbe slacciare una scarpa, diciamo, ci stanno vari Kohanim, e mentre stanno impartendo la Berakha potrebbe succedere che un Kohen si abbassa per allacciarsi la scarpa, e la gente che pensa a sto Kohen nuovamente non va bene, è pagum. Allora, per questo motivo allora i Kohanim non portano le scarpe. Se ci stanno scarpe senza lacci, ugualmente è vietato, perché i maestri non hanno fatto differenza. L'unica eccezione su questo punto, una cosa abbastanza paradossale, che il Kohen potrebbe fare la detta Kohanim con stivaloni da cowboy, perché non c'è stato nessun pericolo per questa cosa. Ci stanno discussioni fra i decisori per quanto riguarda i calzini. Per Kavod del Bet HaKnesset hanno detto però che è bene tenere i calzini quando si fa la Birkat Kohanim. Prima di cominciare, come sappiamo, il Kohen deve lavare le mani. Ci sono vari usi a proposito. Si usa che il lavaggio venga per mezzo di un Levi, o in assenza di un Levi, di un Bechor, di un primogenito. Perché? Perché pure il Bechor, il primogenito, è Kodesh, ha una santità particolare. Se non si stanno al tempio né un Levi né un Bechor, caso abbastanza strano, allora è bene che il Kohen si lavi le mani da solo. Per quanto riguarda... c'è una discussione se il Kohen debba dire la Berakà per questo lavaggio delle mani. Ci stanno delle fonti discordanti su questo punto. La cosa migliore quale sarebbe? Che il Kohen lava le mani la mattina con Berakà, sta attento a quello che fa, se non tocca posti sporchi nel corpo, sudati o cose del genere, e non recita la Berakà. Perché? Perché potrebbe esserci un'interruzione rispetto al lavaggio della mattina, e per cui il Kohen dovrebbe rifare la Berakà. Sicuramente se il Kohen non ha fatto la Berakà mattina perché non si è lavato le mani, quando sta a tempio deve sicuramente dire la Berakà. Prima di cominciare il Kohen recita una tefillà che dice: sia la tua volontà, Signore nostro Dio, che questa Berakà che ci hai comandato di impartire sia una Berakà completa e non ci sia inciampo e peccato da ora in eterno. Finché il Kohen dice questa Berakà, sta rivolto verso l'Aron. Come deve stare il Kohen mentre recita la Berakà? Abbiamo detto che le mani devono stare all'altezza delle spalle, la destra leggermente al di sopra della sinistra, perché la destra rappresenta Midat Rachamim, rappresenta la parte più misericordiosa di Kadosh Baruch Hu. La destra rappresenta misericordia, allora per questo motivo mette la destra leggermente al di sopra della sinistra, invece rappresenta il Din, rappresenta il rigore di Kadosh Baruch Hu. Le dita del Kohen sono divise a due, cioè c'è uno spazio prima del dito medio, poi c'è stato uno spazio prima del pollice, i due pollici sono divisi, e le dita dell'altra mano sono divise sempre a due, in modo tale da formare cinque spazi all'interno delle due mani. Come si spiega questa cosa? Lo Shibbol Aleket dà una spiegazione che questa posizione serve al Kohen per contare i versi della Berakà, per contare i tre versi della Berakà e capire a che punto si trova esattamente. Lo Zohar invece, parlando di questo punto, sostiene che le dita del Kohen devono essere tutte quante divise, cioè tutte 10 divise, in modo che ci siano 10 divisioni all'interno delle due mani. Ciascun posto comunque deve andare secondo il suo uso per questo fatto. Il Kohen che fa? Recita la Berakà parola per parola, cioè il Kazan desca la Berakà al Kohen,
parole per parole, c'è la discussione sulla prima parola, sulla Yevarei Chazal, la prima parola della frase, il Chazan debba dire questa parola oppure no, il nostro uso è quella che il Chazan non dice Yevarei Chazal, e al termine di ogni verso del Birkat Kohanim il pubblico risponde Amen. Ci stanno alcune regole vincolanti sulla Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim deve essere recitata in ebraico, deve essere recitata in piedi dal Kohen, con i tiat kappaim, cioè alzando le mani nel modo che abbiamo visto, e deve essere recitata a voce alta. Non esiste un obbligo formale per il pubblico di stare in piedi durante la Birkat Kohanim. Questo qua è solamente un uso. In teoria il pubblico potrebbe stare seduto. La cosa importante qual è? È che il volto del Kohen sia in corrispondenza del volto delle persone che prendono la beraka. Cioè se le persone stanno girate, oppure se il Kohen sta girato, la beraka non ha nessun valore. Eh? Esattamente il contrario di quello che succede. Devono essere, lo sto dicendo ora, devono essere panim che dai del panim. Perché questo? Assolutamente no, invece uno deve stare rivolto verso il Kohen. Perché questo?
Nel momento del
si gira, si gira però se lo sta a 180 gradi
elenca è il tutto si ondeggia
si sì, ondeggia in vari punti però
quel verso
però se uno sta esattamente a 180 gradi se uno sta esattamente a 180 gradi non c'è sta niente da fare. Allora in quel caso a Birkat Kohanim non è andata a buon fine. Allora il Kohen quando dice la Beraka intanto devi dare a appoggiarti alle cose, cioè devi stare in piedi da solo con le tue forze, ci stanno conseguenze per Kohanim vecchi o deboli, e il Kohen diciamo si gira durante la Beraka. Fino a dove arriva la Beraka? Allora la persona che sta dietro al Kohen sicuramente non la prende. Esempio, al centro grande, se vedete i Chazanim che fanno, i Chazanim stanno dietro la Ron, per cui quando sta per fare il Kohanim avanzano per stare davanti al Kohen. Per prendere.
E c'è il coro
pure dietro. Il coro niente da fare, proprio. Il coro ce lo siamo giocati.
Però il gesto.
No, la cosa determinante è dove sta la faccia del Kohen, cioè il Kohen carica con la sua faccia, disegna una linea e quella lì è la linea che determina il Kohen dalle spalle alla Ron, e da qua si impara una regola molto importante che è quella del Kavod che c'è al pubblico, perché dando il volto al pubblico dalle spalle al Sefer Torah, per cui dimostra quanto sia importante il pubblico nella concezione.
Ma si apre proprio la Roma invece e dovrebbe essere chiusa da parole.
Sì, ci stanno però alcune fonti a cui sembra che sia così, cioè un corattemi ma su questo punto.
Cioè proprio che può entrare spalle ai
separismo proprio.
Di mettere almeno parole per non dare proprio le
sì, sì, però esiste questa cosa da qualche parte. Cioè,
non dare spalle ai separismo.
Sì. Sì, sì. È aperto, aperto. È aperto.
Secondo le comunità, secondo i libri.
No, qui a Roma è aperto.
Roma è aperto, ma è chiuso.
Se chiudono la Roma mentre c'è la comunità.
Sì.
Il fatto che Roma si gira, perché si dice il fatto che dice che tra le dita, tra le mani del Kohen è
sì, ci sta la Shekinah, sì.
La presenza della Shekinah, cioè la presenza di Dio, per cui ci si gira per non vedere, la Shekinah.
Adesso comunque volevo parlarne di questa cosa e allora intanto appena terminata la Beraka Kohen dice un'altra preghiera, dice Signore del mondo, abbiamo fatto ciò che hai decretato su di noi, fai ciò che hai assicurato, guarda dalla tua santa sede dal cielo e benedici il tuo popolo Israele. C'è un riferimento a un verso della Torah nel libro di Devarim. Allora i Kohanim devono rimanere con le braccia alzate finché non si rigirano, e lo stesso vale della posizione dritta, cioè finché il Kohen non ha completato tutto quanto, cioè finché non sei rigirato devi rimanere immobile praticamente con le braccia e con le mani. Quando è che deve scendere il Kohen? In teoria non dovrebbe scendere fino alla fine della Berakat in Shalom, cioè l'ultima Berakat che recita il Kazan, cioè l'ultima Berakat della Amidah. Però, visto che la gente, quando il Kohen scende, comincia a fare le casacche di qua, casacche di là, la cosa migliore è che il Kohen aspetti fino al termine del Kaddish che sta dopo la Amidah, per poter rispondere in prima persona al Kaddish e per non dissolvere le persone. Allora, per quanto riguarda il pubblico, come deve stare durante la Birkat Kohanim? Il pubblico sicuramente non deve parlare intanto durante la Birkat Kohanim né distrarsi in alcun modo. Lo sguardo sia del Kohen sia del pubblico deve essere rivolto verso il basso, come quando si fa la Amidah. Il volto delle persone, diciamo, deve essere rivolto verso i Kohanim, che però non vanno visti, cioè uno non deve guardare direttamente il Kohen, perché c'è il rischio che il Kohen, essendo guardato, si confonde e sbaglia nel dire la Berakah. Alcuni vedono dietro errori nella Berakah, pur un segno non molto buono. I Kohanim non si devono guardare le mani, per il motivo che stavo dicendo prima, che stava dicendo Marco, che tra le mani del Kohen, almeno quando c'era il Bet HaMikdash, c'era la Shekinah, c'era la presenza divina. Ugualmente le persone non devono guardare assolutamente le mani del Kohen. Per questo motivo il Kohen usa coprire il volto con il talet. Secondo altri usi il Kohen copre pure le mani affinché il pubblico non veda le mani del Kohen. Il pubblico ugualmente, adesso sta di fronte al Kohen, che cosa fa? O chiude gli occhi oppure si mette il talet davanti pure lui. C'è un uso abbastanza controverso, che è quello di recitare dei versi durante il Birkat Kohanim, versi tratti dal Tanakh, che contengono le parole che il Kohen sta dicendo. Su questo c'è stata grande discussione, se questi versi vadano detti o no. Questo da cosa deriva? Deriva dai vari usi rispetto ai canti della Birkat Kohanim. Il linea di massima della Tanakh sostiene che la Birkat Kohanim debba avere un canto molto semplice e molto breve pure, mantenendo un unico tono per tutta quanta la Birkat Kohanim. Perché? Perché fare troppi stornelli è qualcosa che rovina la concentrazione del Kohen e c'è il rischio che si sbaglia. Se il Kohen si dilunga troppo nel cantare, allora sono stati introdotti questi versi che vengono recitati al pubblico. La cosa migliore sarebbe recitare i versi tra una parola e l'altra e non dirli a voce alta. In teoria questi versi andrebbero detti sottovoce. Questa qua sicuramente è la cosa migliore secondo i Vosecchini. C'è un caso particolare che compare nella Halakha, che è quello di un tempio che sia composto solamente da Kohanim. Se ci stanno 10 Kohanim al tempio, che succede? Si fa la Berakah, può evitare che si scannino, salgono tutti quanti, danno la Berakah. Adesso domanda a chi danno la Berakah. Danno la Berakah alle persone che si trovano nei campi, stanno lavorando, le persone che stanno di fuori. Chi risponde alla Berakah? Tap Venashim. Bambini e donne che stanno al tempio rispondono a questa Berakah. Se sono più di 10 invece, si fa in modo che 10 Kohanim rimangano a rispondere alla Berakah e il resto, quanti sono, salgono e impartiscono la Birkat Kohanim. Non tutti quanti i Kohanim possono salire però in generale. C'è un caso molto particolare nella Halakha che riguarda un Kohen che sta dicendo la Amidah. Adesso voi sapete che la Amidah è una parte molto importante della defilà, più importante, ed è una cosa molto seria interrompere la defilà. Però per mostrare quanto sia grande l'importanza della Birkat Kohanim, se un Kohen sta recitando la Amidah e arriva al momento in cui deve salire, interrompe la Amidah, va a fare Birkat Kohanim e poi continua la Amidah, cioè per mostrare la centralità della Birkat Kohanim nella defilà. Ah, diciamo, non tutti quanti i Kohanim possono salire. Se un Kohen ha dei difetti fisici, non sale, intanto, sempre legato all'integrità che deve avere il Cohen è legato pure alla recezione della gente, cioè le persone che stanno al Beta Knesset, che fanno, se il Cohen ha le mani colorate stanno a guardare le mani del Cohen, se il Cohen non c'ha un occhio lo guardano in faccia. Allora, per evitare questa cosa, allora il Cohen con difetti fisici non sale. Se però questo difetto fisico è riconosciuto, perché stava un Cohen che è guercio, tutti quanti sanno che è guercio perché abita lì da tanto tempo, allora può salire. Oppure, se riesce a coprire un difetto fisico col talletto o in un altro modo, allora può salire comunque. Da quando può dare una berakà il Cohen? Il Cohen bambino, in linea massima, non dà la berakà da solo. È bene che il Cohen sia adulto, è bene che il Cohen sia sposato, per cui un Cohen che non è sposato non dà berakà Cohen, quantomeno è bene che abbia 18 anni. Cioè, nella Halakha si parla di avere la barba piena. Diciamo che questa definizione corrisponde a un'età di 18 anni. Se ci stanno altri quanim invece, il bambino può salire, perché? Per chinuch, per essere educato alle regole del Birkat Quanim. Naturalmente deve sapere quello che sta facendo e conoscere le regole fondamentali, insomma, rispetto alla posizione del corpo, eccetera, eccetera. Esistono però alcune averot, alcuni peccati per i quali il Kohen non può dare la berakà. Quali sono? L'omicidio, sono Kohen omicida, anche involontario secondo molti, non può dare la berakà, e l'idolatria. Cioè, se un Kohen si è convertito, oppure perché è stato obbligato, perché volete voi, una volta che si è convertito e ha fatto Avodah Zarah, anche se si tratta dell'Islam addirittura, che ha uno status particolare, la conversione delle persone all'Islam è una cosa molto dibattuta nella Halakha e non costituisce idolatria per sé, perché si tratta di una forma di monoteismo completo, per quanto riguarda il Cohen, la conversione all'Islam ha modo di invalidare la possibilità di dare.
Se si è convertito, il problema non si pone.
No, è tornato, cioè un convertito che è ritornato al, all'ebraismo. E se il Cohen invece non rispetta le mitzvot, sale comunque. Cioè, le uniche eccezioni sono queste qua. È bene che il Cohen stia molto attento al rispetto dello Shabbat, quello è sicuro. Però per quanto riguarda tutte quante le mitzvot, cioè se il Cohen non mette i tefillin la mattina, può salire dalla berakà? Sicuramente sì. Una cosa non esclude l'altra. Noi potremmo chiederci, ma allora a che valore c'ha questa berakà se un Cohen non rispetta le mitzvot? La risposta è molto semplice: il Cohen fa solamente da tramite, la berakà in realtà arriva da Kadosh Baruch Hu, non è il Cohen a darla di sua spontanea volontà. Se il Cohen poi non rispetta le regole proprie del Cohen per quanto riguarda i matrimoni proibiti, allora in quel caso perde assolutamente i privilegi. Cioè, se sposa una Gerusha, una donna divorziata, oppure se sposa una Ghioret, per esempio, una donna convertita all'ebraismo, il Cohen perde tutti quanti i suoi privilegi. Lo stesso vale per il figlio di un Cohen del genere. Il figlio di questo Cohen si chiama Halal e perde tutti quanti i privilegi del Cohen. Esistono per il Cohen stesso, non per il figlio, delle eccezioni però. Se ad esempio divorzio, la donna muore, il Cohen facendo un voto può ritornare allo status originario. Però è una cosa abbastanza particolare, perché il voto deve essere pronunciato in pubblico. Perché questo? Perché un voto pronunciato in privato può essere sciolto da un hakam, mentre un voto pronunciato in pubblico non ha questa possibilità.
Se il Cohen ha sposato una donna convertita, può recitare la Birkat se c'è un altro Cohen che
no, non sale, no. Non sarei un caso un po' particolare. È un caso.
Pensavo perché c'era un altro Cohen accanto a lui.
È un caso un po' particolare, non ho l'autorità per rispondere a questa domanda.
Per esempio, un'altra che controlla, che vuole dire i Cohen che si conoscono,
ma non c'è un organo che controlli, cioè, stavo dicendo pure prima, se vedono Quen e dice so Quen, noi alziamo le braccia.
Sì, sì, c'ha forse.
Fare i suoi, cioè. Certo.
Noi non facciamo peccato.
Sì. E lo stesso vale per quanto riguarda l'impurità per contatto con morti, cioè per cui non deve stare attento a questa cosa. Le uniche eccezioni che hanno per quanto riguarda i parenti stretti e basta, poi per il resto sì, i parenti scritti in adorato, figli, fratelli, allora un quenno può rendersi puro solamente per questi parenti, sì, solo per il funerale, e devi evitare invece contatti abituali con i morti. Ci stanno delle domande rispetto a conim medici, come fanno per quanto riguarda la bestia squadra in generale. Il problema intanto esiste in linea di massima, e pure qui la soluzione può essere quella di un voto, cioè se c'è un quen medico e ha problemi di parnassà per quanto riguarda questa cosa, deve fare un voto di impegnarsi a non stare a contatto con morti.
Mai entrare, no, mai entrare, solo per il padre, per la madre e per la sorella.
Non sposata.
Allora, poi.
Il medico
corretto.
Il medico corretto. Il medico corretto. Stava uscita la sorella del padre che hanno dormito.
È un problema abbastanza serio per la FAO questo qua, cioè un coen che deliberatamente entra in contatto con un morto. Allora, c'è un'altra domanda che riguarda il coen è in lutto, se può dare la birkat kohanim. Su questo punto ci stanno due posizioni. Allora, se il coen sta durante il settimo, in linea di massima, secondo la maggior parte dei posekim, non può dare la birkat kohanim, perché per dare la birkat kohanim serve simcha, serve gioia. Secondo altri... No, non è che finisce, non finisce il lutto, diciamo le manifestazioni pubbliche di lutto non ci stanno, quelle private rimangono e lui comunque è triste, cioè sicuramente non sarà contento del lutto che c'ha. Le manifestazioni pubbliche di lutto sono interrotte, quelle private no. Rimangono.
Ho capito, ma
sì, però lui al suo interno non può avere gioia, non può avere gioia, allora, visto che non c'ha questa gioia, non darà vera durante i 7 giorni di lutto. Secondo altri addirittura per padre e madre il divieto si estende a tutto quanto l'anno, cioè 12 mesi di lutto. E un'ultima cosa che è sempre legata alla simcha, alla gioia, è legata all'uso romano di dire la birkat kohanim solamente nei giorni di Moed e non dirla invece tutti quanti i giorni dell'anno. Secondo la Torah la birkat kohanim andrebbe detta tutti quanti i giorni, invece noi abbiamo questo uso che non è un uso poi così strano, cioè il Rama, poi diciamo nel mondo ashkenazita la birkat kohanim effettivamente viene recitato solamente di Yom Tov. Vengono dati due motivi per questa cosa. Il primo motivo qual è? È che ci stanno dei pensieri in tutti quanti i giorni dell'anno, tranne Yom Tov, sulla parnassà, cioè su come una persona riesce a guadagnare i soldi per andare avanti. Un altro motivo è quello del Bittur Melaha, cioè del non poter compiere il proprio lavoro. Naturalmente di Shabbat questo motivo non esiste. Comunque il Rama sostiene che invece di Yom Tov, che sicuramente c'è Simcha, c'è gioia, il Kohen dà dalla Berakah. Questo uso è un uso estremamente antico e probabilmente l'origine di quest'uso è legata alla purità del Kohen, cioè il Kohen per dare Birkat Kohanim almeno anticamente faceva la Tevilah prima di Moed. Adesso l'unico momento in cui un uomo avrebbe l'obbligo di fare la Tevilah è alla vigilia di Moed, proprio. Allora, per questo motivo, che succedeva? Il Cohen faceva la tevilà per la vigilia di Moed, non aveva rapporti sessuali con la moglie la sera di Moed, e il giorno dopo impartiva la berakà alle persone. Shibu Leket, non parlando di questo, parlando di un'altra cosa riguardo al Dekhaspanim, riguardo al... diciamo, parlando di un altro argomento, scrive che questo discorso della gioia si impara dalla Torah. Perché? Perché troviamo una storia nel libro di Bereshit, che è quella di Yitzchak, che vuole dare la berakà ad Esav. Cosa dice ad Esav? Che prima di dargli la berakà vuole mangiare. Allora cosa si impara? Che l'obbligo della berakà squadrim ci sarebbe solamente quando ci sta una mitzvah di mangiare carne e bere vino. Qual è questo giorno? L'unico giorno in cui c'è questo obbligo formalmente è proprio Yom Tov. Allora qui troveremo una radice, sempre un accenno, non è un motivo formale forte, per il quale la berakà squadrim si decide solamente di Yom Tov e non negli altri giorni. Avrei terminato, ci sono domande?
Una cosa.
Certo.
Tra i bimbi mi sembra una cosa importante, ricordare che non è Cohen, che non è certificato, che è odiato dal pubblico, non può dare la berakà, perché Cohen dice la berakà è a Abba, un amore. E quindi se non è in accordo con il pubblico, se è odiato, se non può dare la berakà, sembra importante far notare questo. Thank you.